Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Rosario Crocetta nasce all'assessorato alle attività produttive che reggeva ad interim e lo affida alla vicepresidente Mariella Robello. Il governatore prende le distanze da un settore diventato una polveriera e dalle accuse di Alfonso Cicero, il presidente che si è dimesso accusandolo di averlo lasciato solo nella lotta al malaffare. Già nelle prossime ore il presidente della regione sceglierà un nuovo vertice per l'IRSAP. Nomineremo un commissario, probabilmente un esterno, che dia le massime garanzie di legalità. Intanto crollano gli appalti, meno 75% rispetto al 2007. Noi del nuovo centrodestra non siamo entrati in maggioranza, non siamo entrati nel governo Crocetta e nessuno dei nostri sta per entrare nella giunta regionale, lo ha detto il ministro Angelino Alfano a margine delle celebrazioni per l'uccisione del magistrato Livatino a Canicattì, rispondendo ad una domanda. Ma noi, ha aggiunto, non siamo nemmeno per il tanto peggio, tanto meglio. Se alcuni provvedimenti di riforma strutturale ci convinceranno, li voteremo. Se non ci convinceranno, non li voteremo perché non facciamo parte della maggioranza. Peraltro fin qui è accaduto quasi sempre che non li condividessimo. Domani all'ALS le proposte di referendum abrogativo contro l'articolo 38 dello Sblocca Italia, l'articolo 35 del decreto Passera. La Sicilia dunque si pronuncia contro le trivelle. I due atti portano la firma del presidente della quarta commissione Giampiero Trezzino. Prima di arrivare in aula i testi dovranno fare un passaggio il giorno prima in quarta commissione, ma il sì sembra scontato visto che la stessa si era espressa favorevolmente il 2 dicembre scorso. Per arrivare al referendum occorre che 5 regioni si esprimano per la consultazione popolare entro il 30 settembre. Dalla Basilicata è già arrivato il sì e altre 6 regioni, oltre alla Sicilia, sono pronte a dare il via libera al referendum. Oggi dovrebbe arrivare quello di Marche, Molise, Sardegna e Puglia. Successivamente saranno la Corte di Cassazione e quella costituzionale a dover pronunciarsi prima che si aprano le urne. Pochi giorni fa la Giunta regionale ha fissato per il prossimo 29 novembre l'elezione dei presidenti dei liberi consorzi e dei sindaci metropolitani e l'ANCI Sicilia si appresta ad avviare i ricorsi. Fermo restando le decisioni che saranno assunte dal governo nazionale, la nostra associazione si appresta ad avviare i ricorsi e le opportune azioni contro il decreto del Presidente della Regione relativo all'indizione delle elezioni dei presidenti dei liberi consorzi e dei sindaci metropolitani, facendo valere in tutte le sedi competenti anche i vizi di legittimità della legge e quanto si legge in una nota dell'ANCI Sicilia. Il ricorso sarà proposto anche da numerosi sindaci dell'isola, aggiunge l'ANCI, che dal momento che numerose norme della legge presentano forti criticità e seri dubbi di costituzionalità, così come abbiamo già fatto nelle settimane scorse con una lettera inviata al Presidente del Consiglio Renzi e al Ministro Alfano, invitiamo nuovamente il Governo nazionale a valutare bene la coerenza della legge sui liberi consorzi e città metropolitane approvate il 30 luglio scorso. La buona scuola raddoppia i fondi per le spese di funzionamento degli istituti scolastici, ma non in Sicilia perché lì nell'isola i fondi per il funzionamento didattico e amministrativo, detersivi, cancelleria, toner e tutto quello che serve per fare funzionare gli istituti li eroga la regione. E arrivano nelle scuole in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico e in più, viste le ristrettezze economiche in cui versa Palazzo d'Orleans, difficilmente questi fondi potranno essere raddoppiati, come previsto dalla Buona Scuola per le istituzioni scolastiche delle regioni a statuto ordinario, una situazione che quest'anno rischia di tagliare fuori le scuole siciliane dai vantaggi introdotti dalla riforma Renzi-Giannini e di penalizzare la già disastrata scuola siciliana. La Regione Sicilia ha dato avvio ad una gara per il noleggio di 5 auto blindate. Il costo previsto per l'attivazione del servizio è di 5.000 euro al mese per ciascuna vettura. In totale, in 2 anni, il governo siciliano sarebbe pronto a spendere 600.000 euro al fine di proteggere il presidente della Regione. 2 sarebbero quelle realmente utilizzate, più una terza di riserva, mentre altre 2 sarebbero noleggiate solamente a scopo preventivo, nel caso in cui in futuro ci fossero assessori sottoposti a scorta. Una vera e propria esagerazione che va in netta controtendenza con gli annunci dello stesso governatore, accusa Forza Italia. Invitiamo nuovamente Crocetta ad usare i soldi pubblici con maggiore senso di responsabilità e in questo caso a non gettare 240.000 euro il costo del noleggio di 2 vetture per 2 anni. Inutilmente, dice Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'Arse. Sono state parole forti quelle pronunciate dal cardinale Francesco Montenegro nella chiesa madre di Canicattì in occasione del 25° anniversario dell'uccisione del giudice Rosario Livatino. La mafia, ha affermato, non è solo quello delle stragi di sangue, ma è anche quello del silenzio, dell'omertà, dell'ingiustizia, delle raccomandazioni, delle scorciatoie a discapito dei più deboli, degli abusi. Anche questa mafia uccide. Per quanto tempo questa nostra terra dovrà restare ferma a causa di questa mentalità dilagante? L'anniversario della morte di Livatino susciti in tutti noi uno scatto di orgoglio civile e religioso e ci porti a dire con le parole e con i gesti che non vogliamo avere più nulla a che fare con la mafia, ha detto il cardinale, che non vogliamo più alimentare una mentalità mafiosa, che non vogliamo condividere niente con chi pensa di organizzare le cose, gli affari, i lavori con la logica della mafia. I suoi tentacoli, lo sappiamo, entrano dove ci sono interessi economici, droga, traffico e gestione dei migranti, negli affari di un certo tipo. Il giudice Livatino ha dato la vita perché è stato dalla parte della giustizia sempre e comunque. Tentativo di suicidio di un 60enne ragusano che l'altra sera voleva farla finita lanciandosi dal ponte San Vito a Ragusa, già teatro di simili e macabri episodi. Per fortuna la prontezza di spirito dei presenti, che hanno notato l'uomo scavalcare il parapetto, ha evitato il peggio. Mentre un paio di uomini trattenevano il 60enne per i vestiti, qualcuno ha chiamato i pompieri che sono arrivati in pochi minuti. Dopo aver attaccato i ramponi di una scala al parapetto del ponte, un vigile del fuoco si è calato cincendo una corda ai fianchi dell'aspirante suicida, che è stato dunque tirato su. Poi l'uomo, in un evidente stato confusionale, è stato trasportato con l'ambulanza del 118 in ospedale per le cure necessarie. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Avola hanno denunciato in stato di libertà GA 53enne catanese, resosi responsabile del reato di furto. Nel corso della giornata di lunedì 21 settembre, nell'ambito del quotidiano servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Noto hanno tratto in arresto per detenzione abusiva di arma da sparo ed alterazione di arma Caruso Saverio, di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. I militari stavano effettuando un posto di controllo alla circolazione stradale nell'ambito del comune di Noto quando hanno intimato l'ALT ad una utilitaria di colore grigio al fine di procedere ad un ordinario controllo di polizia. L'atteggiamento eccessivamente nervoso del soggetto ha insospettito i carabinieri, i quali, avendo fondato motivo di ritenere che lo stesso potesse occultare qualcosa di illecito, hanno proceduto a perquisizione personale e veicolare, conclusasi con esito positivo. Occultato nel bagagliaio della vettura veniva rinvenuto un coltello di 36 cm con una lama di 24 cm. Inoltre, all'interno di un marsupio che l'uomo teneva a tracolla veniva rinvenuta una pistola a scacciacani di colore rosso, simile alla pistola in dotazione alle forze dell'ordine, opportunatamente modificata e rinforzata al fine di poterla rendere offensiva, nonché 60 cartucce calibro 8 caricate a salve. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Rossolini ieri sera è seduta a consigliare con all'ordine del giorno 10 punti, di cui i primi due di prassi, cioè la scelta di 3 scrutatori, la lettura e approvazione verbale sedute precedenti. Di questo solamente 2 non sono stati trattati, ovvero istituzione del servizio di volontariato civico cittadinanza attiva, approvazione del regolamento e modifica dell'articolo 21,2 del regolamento comunale IUC, provvedimenti conseguenti. Sono andati in porto invece gli altri punti riguardanti la modifica al regolamento delle sedute consiliari, rimodulazione della rete ospedaliera della provincia di Siracusa proposta per il Consiglio Comunale, approvazione del regolamento distrettuale, criteri per l'accesso ai voucher sociali relativi al servizio di assistenza domiciliare per gli anziani. E poi approvazione del regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici del Comune di Rosolini, approvazione del regolamento autoparco comunale e infine rinvio al 2016 della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato. Una seduta durata circa 2 ore e mezza, nel corso della quale non sono mancate le immancabili frizioni tra i consiglieri, forse per partito preso, forse per il semplice gusto della contestazione. Fatto sta che alcuni punti, nonostante fossero muniti di pareri surrogati da verbale delle competenti commissioni consiliari, sono stati oggetto di prolungate discussioni che sicuramente potevano essere evitate con notevole risparmio di tempo. Vada per il dibattito sacrosanto e lecito, come è giusto che sia, soprattutto in seno alla massima assise cittadina. Ma è anche vero che un certo buonsenso possa avere la meglio su inutili diatribe che spesso ingenerano solo confusione. Ricordiamo che le commissioni sono eterogenee e quindi espressione di varie componenti politiche in seno alle quali dovrebbe avvenire un dibattito fruttuoso, proprio per evitare in sede consiliare ulteriori perdite di tempo. Infine, non per essere scortesi, ma un piccolo suggerimento a tutti i nostri consiglieri: cercate di fare meno confusione in aula e mettere nelle condizioni di chi ascolta, cioè il pubblico, per essere precisi, sia in aula che a casa, di capire qualcosa senza accavallarsi negli interventi, evitando il continuo movimento di chi entra, chi esce, non permettendo neanche di capire al momento del voto o sui punti chi fosse favorevole e chi contrario. E iniziate il giro nei plessi scolastici della città da parte del sindaco Corrado Calvo per portare il saluto dell'amministrazione comunale in occasione dell'inizio dell'anno scolastico a tutti gli studenti, dirigenti, docenti, personale tecnico e amministrativo, collaboratori e famiglie. Accompagnato dall'assessore all'edilizia scolastica Cinzia Giallonco, ieri il primo cittadino ha iniziato il tour con l'istituto comprensivo De Cilles insieme al dirigente Giovanni Di Lorenzo. Gli amministratori si sono soffermati classe per classe, dialogando con studenti e docenti, ascoltando anche le loro esigenze. Lo stesso stamane presso l'istituto comprensivo Santa Alessandra, con l'assessore alla pubblica istruzione Luigi Incadasciato, accompagnati dalla dirigente dottoressa Incallina. A tutti loro, sindaco e assessori, hanno rivolto l'augurio che il nuovo anno scolastico, che hanno da poco iniziato, sia pieno di novità e di soddisfazioni. Ho voluto portare personalmente, affermato il sindaco Calvo, l'augurio mio e dell'amministrazione che presiedo di un buon anno scolastico, con il preciso obiettivo di avere un contatto diretto con le varie realtà scolastiche, capire e ascoltare i ragazzi e docenti. Proprio ai ragazzi ho rivolto l'invito ad affrontare il nuovo anno con grinta e allegria, e che non manchi mai in loro la curiosità di conoscere, il piacere di studiare e l'impegno di contribuire a migliorare questa nostra società. Inoltre, un augurio particolare di un buon lavoro anche ai docenti, al dirigente, a tutto il personale della scuola, che insieme alla famiglia sono di guida ai ragazzi nel percorso di crescita e di studio. Il primo cittadino ha assicurato a tutti la massima collaborazione, perché la scuola rimane per l'amministrazione comunale una priorità su cui vuole continuare a investire, e ha auspicato che incontri del genere possano avvenire anche nei prossimi mesi per andare avanti in modo sinergico nella risoluzione delle problematiche che investono il mondo della scuola a livello cittadino. Inoltre, rivolto l'invito al dirigente e ai docenti a farsi promotori di visite di studenti a Palazzo di Città per far capire e spiegare loro il funzionamento della macchina amministrativa. Rosolini, da lunedì prossimo, 28 settembre, al via il trasporto di scuolabus per l'anno scolastico 2015-2016 per gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Il trasporto scolastico degli alunni sarà espletato con due scuolabus di proprietà comunale e con i mezzi in dotazione alla ditta d'Arrigo Viaggi di Rosolini, che ha avuto affidato il servizio fino a giugno del 2017, a seguito di gara d'appalto espletata il 4 febbraio scorso. Concludiamo con i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Rosolini. Oggi, martedì 22 settembre, alle 17.30, Santo Rosario del Sacro Cuore, alle ore 18, celebrazione eucaristica animata dalle parrocchie San Giuseppe, Chiesa Madre e Santissimo Crocifisso. Si conclude così anche questo odierno appuntamento di Ramba Notizie. A tutti voi grazie dell'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.